Nella 34esima domenica del tempo liturgico ordinario si celebra la solennità del Signore Gesù Cristo, Re dell'universo. Ecco la prima lettura che è tratta dal secondo libro di Samuele. Al capitolo 5, versetti da 1 a 3. Questa solennità conclusiva dell'anno liturgico ci offre sempre un'occasione preziosa, quella di cercare il senso di una dimensione fondamentale nel messaggio della salvezza che Gesù stesso chiama regno. Questa domenica porta appunto il nome del Re, il Signore Gesù, in cui si compiono le promesse di Dio a Davide. Tutta la scrittura è attraversata dall'attesa del regno del Messia, e il fatto che per noi cristiani questo re sia già venuto e abbia compiuto la promessa non significa che l'attesa dei nostri fratelli ebrei sia annullata da questo suo compimento, né che la loro speranza sia svuotata di significato. Come ci racconta la prima lettura, Davide fu riconosciuto dal suo stesso popolo come re di Israele, succedendo a Saul, che era morto in battaglia e che prima di morire lo aveva perseguitato, cercando di eliminarlo. Ascoltiamo questa prima lettura. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Questa elezione di Davide, un giovane figlio di Jesse, in realtà è la conferma di una chiamata da parte del Signore stesso, che prima di essere riconosciuta ha attraversato molte prove e persecuzioni, come abbiamo già detto. La figura regale di Davide, padre di quella dinastia da cui il Signore ha promesso che verrà il Salvatore, è dunque già portatrice di una memoria drammatica e dolorosa fatta di tradimenti e anche di morte. Le tribù di Israele all'unanimità dichiarano dunque a Davide di essere sue ossa e sua carne. Questa è una parola forte che esprime un'appartenenza insopprimibile. Esse ricordano che il Signore stesso ha promesso di fare di lui il pastore del suo popolo. Questo re non dovrà dunque essere un tiranno, un dominatore che regna soggiogando il popolo, ma un pastore che camminerà con loro in mezzo a loro. Questi due aspetti della regalità saranno sempre presenti nell'attesa messianica di Israele. Questa realtà solenne e soprattutto profetica, così come annunciata proprio dalle 12 tribù di Israele, non durerà però a lungo, perché non solo Davide sarà tradito dal figlio intanto, innanzitutto, e poi contestato nel suo stesso regno, ma dopo di lui il regno si dividerà e la discendenza davidica resterà solo nella Giudea e lentamente si disperderà fino a far perdere ogni traccia. Non dimentichiamo però che Giuseppe, lo sposo di Maria, era discendente di Davide. Ed è così che l'angelo gli presenta Gesù come colui che compirà l'attesa. Questa prima lettura resta dunque una profezia messianica in cui Sono evidenti questi due aspetti fondamentali. Che il Re Messia atteso sarà carne e ossa del suo popolo e che lo pascerà come un pastore il suo gregge. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Colossesi. Questa pagina è un inno, appunto, tratto dalla lettera ai Colossesi, in cui ci viene presentato l'icona del Re. La bellezza e la profondità di questo canto è un'autentica contemplazione paragonabile al prologo del Vangelo di Giovanni. Non c'è neanche bisogno di fare esplicitamente, di dare e di indicare esplicitamente un titolo per colui che viene così presentato, perché la sua persona, descritta come immagine del Dio invisibile, cioè icona del Dio invisibile, riflette il suo essere, in quanto Dio, principio di tutte le cose create e unità di tutto ciò che esiste, e in quanto uomo, perfezione della vocazione umana. Leggiamo alcuni versetti. Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza, e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Il regno di questo figlio dell'amore è la nostra stessa partecipazione al suo essere l'unità di tutte le cose visibili e invisibili, perché questa congiunzione tra cielo e terra si è compiuta in lui. Il Vangelo è tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23, versetti da 35 a 43. Ecco i primi versetti. Dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Come abbiamo ascoltato, i capi lo deridevano, perché di qualunque sponda siano, l'atteggiamento dei capi è sempre orientato a riconoscere solo la forza e l'abilità del comando. Il popolo poi è descritto invece muto e senza reazione, è come se fossero invisibili e nascosti in mezzo ad esso anche quelli che avevano salutato Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme e quelli che lo avevano seguito. La derisione è quella reazione comune di chi pensa che solo chi è in grado di affermare se stesso può occuparsi anche di aiutare gli altri. E Gesù è stato presentato come un capo che tende a rovesciare l'ordine, E ora, nella sua sconfitta, si dimostra un pover'uomo come quelli che vorrebbe aiutare. I soldati romani, poi, che secondo gli storici latini erano della legione proveniente dalla Calabria e come vessillo avevano il cinghiale nero d'Aspromonte, riprendono da bravi soldati sottomessi l'argomento dei capi, che è questo: salva te stesso se sei il re dei giudei. E questo lo dicono perché sulla croce vi è la scritta voluta da Pilato: il re dei giudei. A volte lo spirito della profezia sceglie vie davvero impreviste per trasmettere il suo messaggio. Che lo vogliano o no, quei capi che hanno consegnato Gesù alle autorità romane si trovano ora a non poter cancellare quel titolo per loro insopportabile, il re dei giudei, che è proprio ciò che essi negano, perché nella fede ebraica il re dei giudei è il Messia. Ma quel titolo è rimasto indelebile sulla croce, sempre. È scritto nelle tre lingue, ebraico, latino e greco, che sono le lingue di tutta la Bibbia e della sua diffusione nel mondo di allora. Continuiamo l'ascolto di questa pagina. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Per chi osserva la scena dal basso, certo non è percepibile nulla o quasi nulla del dialogo di uno di questi due ladroni con Gesù. Essi intanto sanno di essere condannati alla crocifissione per le loro colpe, ma solo uno comprende che Gesù è innocente. Solo uno è in grado di dire a se stesso e al suo compagno di pena quel che ha compreso. E lo fa con una chiarezza e un'immediatezza che davvero esprimono la speranza che gli ha aperto il cuore. I due predoni hanno sicuramente già sentito parlare di questo Gesù, di cui alcuni credono che sia il Salvatore atteso, ma che ora appare sconfitto come l'ultimo dei derelitti. Dal ladrone pentito giunge a noi, oggi come sempre, una parola che deve essere un vero orientamento nella nostra esperienza di fede, in questa realtà così complessa e nello stesso tempo tutta concentrata sul protagonismo e su quell'indifferenza che ci rende prigionieri di noi stessi. Questa parola è la preghiera autentica del povero, cioè dell'uomo consapevole di essere chiamato a uscire dalla sua prigione, ma che riconosce di non poterlo fare da solo. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Vi è un regno, quello di questo Gesù in croce fra i due ladroni, che non si riflette nell'immagine di un uomo forte che vince ogni ostacolo e viene riconosciuto da tutti proprio in quanto vittorioso. Anzi, la natura di questo regno si manifesta nella persona di quest'uomo innocente e sconfitto. Vi è un regno per chi non vince con la forza, e proprio come questo brigante riconosce di non poter pretendere di essere salvato, avendo sotto gli occhi chi è condannato in quanto innocente, si sente chiamato alla salvezza. Il ladrone È il segno della povertà umana che non può riscattare se stessa e vede nell'innocente al suo fianco una promessa che si compie. L'uomo, consapevole della sua colpa, riconosce in Gesù il Maestro che tanti hanno seguito ma che ora tutti abbandonano, perché non si può più credere in un Salvatore che non può salvare neanche se stesso. Ed ecco che agli occhi di questo brigante pentito appare la verità che nessuno aveva ancora compreso, neanche i discepoli. Ed è questa. Proprio perché questo innocente non salva se stesso, la sua salvezza è la porta aperta di quel regno che si apre per gli rispose Gesù: In verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.